www.radiogio.it e la storia continua. Leonardo, la corte del Moro, dopo la folgore nel bosco. Le Alpi non avevano strade, il passeggero che le valicava nel cuore dell'inverno e si affidava a Dio. E in quell'inverno un viaggiatore sembrava prossimo a toccare la meta del suo viaggio. Era partito dalla terra di Francia, armato di volontà e di fede, e dopo aver sostenuto fatiche e stenti inenarrabili, aveva potuto toccare il suolo italiano. Ora, acquistato un cavallo, galoppava celermente verso la sua meta ancora lontana e non badava nessuno. Negli occhi bruni lucevano soltanto l'impeto della volontà e il desiderio di assolvere la missione che gli era stata affidata. E dopo tanto galoppare, egli raggiunse finalmente i confini dell'antico Ducato di Milano, ora annesso al Regno di Francia. Allora il galoppo del suo cavallo si fece meno precipitoso, più cauto e al tempo stesso più confidente. Pareva che egli volesse raccogliere la voce degli uomini e delle cose che si esprimevano attorno a lui. Pareva che luoghi e cose e persone gli fossero noti. Egli osservava con sguardo intento. Il profilo del paese era pur sempre quello, ma le cose non erano mutate. Ma gli uomini e i loro cuori? Raggiunse il bosco e decise di attraversarlo. Il suo udito venne colpito da una voce che cantava una mesta canzone. Fermò il cavallo, tese l'orecchio, poco distante, un boscaiolo che andava a far legna esprimeva l'animo suo doloroso intonando un triste canto, quasi una nenia. Nella voce del boscaiolo la canzoncina diceva: «Tornerà l'età dell'oro, cantiam tutti, viva il Moro!» Il cavaliere scese d'arcione, si avvicinò al boscaiolo. Era costui un vecchietto magro, miseramente vestito, e l'altro gli chiese in tono amichevole, guardandolo con simpatia: «Eravate per avventura suddito di Ludovico il Moro, voi che cantate questa canzone così nostalgica e dolorosa?» E il vecchietto guardò con aria sospettosa il nuovo venuto, come titubante, non sapendo se dovesse o no rispondere. Ma l'altro lo rincuorò: «Parlate pure liberamente. Voi siete un amico del Moro?» «Sì». Un sorriso di letizia si illuminò sul volto del boscaiolo e chiese con trasporto: «E allora quando egli tornerà a noi?» L'altro lo guardò per un istante negli occhi, poi scosse tristamente il capo più volte. Con voce amara, turbata dall'emozione, disse: «Egli non tornerà più. Ludovico il Moro è morto». «Cosa dite?» domandò l'altro con voce atterrita, allargando smisuratamente le pupille e stringendosi le mani con un gesto di spasimo. «Sì, egli è morto», ribatté l'altro, «chiuso nel tretro castello di Locher, laggiù oltre le Alpi, in terra di Francia, dopo aver invano sperato di rivedere il suo bel ducato. Il re di Francia, suo nemico, lo ha tolto per sempre all'Italia e a questa sua terra, di cui egli ha voluto lo splendore e la grandezza. La fortuna gli fu nemica e egli lo sapeva». Meditando, la mente del cavaliere tornava agli ultimi giorni di Ludovico. Lo rivedeva rassegnato e triste, piegato dal destino. Dipingere con rozzi disegni le nude pareti della sua prigione e intrecciare ripetute volte sui muri il motto fiorito della sua esperienza e della sua avversa fortuna: «Non è saggio colui che non teme la fortuna». Ora la sua mente andava agli avvenimenti trascorsi. Caduto il Moro, prigioniero, tutto era precipitato in Italia. Già un poeta popolare, rivelando il sentimento di quanti abitavano nel ducato e fuori, aveva cantato: egli è caduto e l'Italia è caduta. E l'anima popolare, troppo tardi illuminata, contemplava in quel motto poetico l'aspra verità. Tutto era caduto. Lo straniero, conosciuta la via delle Alpi, premeva sotto il suo dominio le terre italiane. Il domani sarebbe stato fosco di tenebra. Ma ciò non interessava più il cavaliere. La sua missione adesso era più semplice, più umana e esclusivamente pietosa. «E come visse?» domandò ansioso il boscaiolo, «gli ultimi tempi della sua vita». «Visse solitario. Il re dei Franchi non concesse a nessuno se non a 3 persone di accompagnarlo. Così egli trascorse i suoi giorni in compagnia dei 3 uomini in oscuro lignaggio, che gli erano rimasti fedeli, un famiglio, un barbiere e il suo buffone». Nella sua voce risuonò un'amarezza profonda. Nel bosco tremava un vento leggero e tagliente. Come seguendo un suo pensiero, d'improvviso il cavaliere domandò: «Ma la città ducale è adesso molto sorvegliata?» Poi aggiunse: «Dovrei adempiere una missione che il Moro mi ha affidato prima di morire. Non temo che mi possa essere interdetto l'ingresso in Milano». «Per il nome di Dio, signore, state in guardia, se siete stato amico del Moro», disse precipitosamente il boscaiolo. «Guardatevi bene dall'avvicinarvi alla città, le porte sono sorvegliate. Il re dei Franchi ha stabilito misure feroci. Gli armigini prendono a colpi d'archibugio chiunque risulti sospetto». «Lo sapevo», disse con voce profonda il cavaliere. «Le vostre parole suonano per me come una nuova conferma. Tuttavia io devo tentare e tenterò. Addio», disse brevemente, risalendo in arcione. «Addio», gli gridò il boscaiolo, mentre il cavallo si era già lanciato al galoppo. «E che Dio vi protegga». La strada, ora, attraversava un bosco di alberi altissimi. Il galoppo non si arrestava un istante. Alla fine, l'aperta pianura si rivelò. Il cavaliere la riconobbe. Il sole impallidito di brume, la dolce piana di Lombardia gli apparivano ampia, serena, in una sconfinata successione di prati e di alberi bassi che si perdevano lontani sull'orizzonte. Di lì a poco sarebbero cominciate le terre dell'antico ducato. www.redigio.it E la storia continua.